questo Vangelo a una lettura un po' così immediata, mi sembra che potrebbe sembrarci poco attuale o forse scandaloso, perché viene portata questa donna trovata a letto con un uomo che non è suo marito e messa davanti a Gesù, perché secondo la legge questa donna doveva essere lapidata, una cosa terribile anche perché pone tanti problemi. Intanto, dov'è l'uomo? Perché doveva essere lapidato anche l'uomo, di cui qui non si parla. E poi a quel tempo già solo i romani potevano eseguire una condanna a morte, come poi succederà con Gesù. E poi anche il senso, no, del peccato. Questa ha peccato secondo la legge. E oggi forse a noi dice poco questo, perché il senso del peccato non è così chiaro. Che cos'è peccato? Cos'è non andare a messa la domenica? Dire una bugia? No, qua si tratta di vita o di morte. E proprio ieri sera, così in un bell'incontro di famiglie, c'era una signora che mi raccontava che dopo 20 anni di vita insieme con suo marito, un bel giorno è stata abbandonata e se ne è andato con un'altra. Abbandonata, 20 anni. E che cos'è allora, no, il peccato? Chi deve essere lapidato qui? Ma così è il rapporto anche con tutti gli altri comandamenti, no? E poi questi usano la donna per accusare Gesù. Non credo che abbiano a cuore tanto lei, oppure l'osservanza della legge. La mettono lì perché vogliono accusare lui, vedere come si comporta davanti a questo caso. Lui aveva parlato dell'adulterio, aveva detto che se uno dava il libro del ripudio e poi questa moglie, che a quel punto era liberata dal matrimonio precedente, si sposava con un altro, era adultera. Forse è questo caso. E in ogni caso questo accusare, questo sì che è attuale, vero? Oggi c'era una vignetta sul giornale carina, no? Diceva, c'era una scena con Gesù, appunto, questi uomini della folla, che ne invitano uno che sta guardando un cellulare, ma vieni anche tu, dai, a lanciare le pietre contro la donna. E lui, no, non vengo, lo faccio sui social. Fanno più male delle pietre e poi così nessuno mi vede. È questo accusare, questa gogna mediatica, che sempre abbiamo sui giornali, questa è grave, questa è attuale. Ma che cosa fa allora Gesù in questa situazione così paradossale, così violenta? E lui si china, non li guarda in faccia, quasi a non volere nemmeno interagire con questi. Si mette a scrivere per terra, ma sembra quasi così un modo per distrarsi. Sta zitto, non dice niente. Questo è importante, perché lui non discute col male. Sta zitto. Ma davanti a questi però che insistono, insistono, ma dici che cosa ne pensi di questo caso? Reclamano, sembra quasi che alzino la voce, esigano, se sei davvero il maestro, dici qualcosa, esprimiti. Allora si alza e lì dice una parola come sa fare lui. no? Di quelle parole di verità che illuminano la situazione, ma soprattutto il cuore delle persone, no? Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra. Poi si richina e si rimette a scrivere. Quasi con timidezza o comunque con sobrietà, egli lascia questa domanda: chi di voi è senza peccato, chi non ha mai peccato, scagli per primo la pietra. E lì si vede subito, no, che queste persone cominciano a pensare, perché dice che nessuno gli scaglia la pietra, nessuno è senza peccato, nessuno osa alzare la mano. Potremmo farlo anche qui, dai. Vediamo chi è senza peccato. Chi alza la mano? Suor Maria Grazia. Qualche peccato ce l'ha anche lei, allora. I bambini qui che vengono dalla due giorni. Un po' forse è vero che siamo consapevoli di peccato, un po' ci vergogniamo, perché magari c'è qualcuno che dice: ma io ho dei gran peccati, ma sì, qualche... No, qui abbiamo detto che sono peccati. Questo dramma, la donna probabilmente sa di avere peccato. Dopo questa roba che gli fanno è bruttissima, ma lei probabilmente sa di essere, di meritare una punizione per quello che ha fatto, anche se questi modi sono violenti. Questa è una cosa importante, essere consapevoli che quello che stiamo facendo, la strada che stiamo percorrendo, non è una strada buona, è una strada che ci fa male. Io da un po' di anni che vado nel carcere qui della Dozza a dare una mano con una cooperativa di sante, e lì ci si scontra, no? Con il dramma di quello che uno ha fatto, terribile, magari cose grosse. Poi questa azione scellerata ha avuto conseguenze devastanti, ha distrutto famiglie, ha rovinato la vita, ti costringe lì anni e anni e anni di cella, di prigione, di isolamento, di nulla, di burocrazia, di abbruttimento. Questa consapevolezza è importante. Questi se ne vanno, forse si vergognano di quello che hanno fatto. È positivo questo. Gesù con quella parolina, chi di voi è senza peccato, li smaschera tutti, gli fa fare un bel cammino quaresimale. Ma non è tutto qui, perché Gesù fa molto di più. A lui interessa quella donna, no? Quella persona, quella situazione. Interessa la nostra vita, ognuno di noi. Donna, dove sono? È bello, la chiama come chiama sua madre. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Perché erano tutti qua, forti, violenti. Nessuno, Signore. Vedete, è lei che sta pensando a questo punto, forse a quello che ha fatto, ma anche alla situazione nuova, libera in un certo senso, in cui adesso si trova con questo uomo che lo chiama addirittura Signore. Nessuno, Signore, non c'è più nessuno. Lo vedo con te, sono qua in mezzo e non vedo nessuno che mi accusa. E poi Gesù, bellissimo, no? Le offre una strada nuova. Neanch'io ti condanno. Non ti condanno. Forse lui poteva condannarla. Non ti condanno neanch'io. Non mi interessa quello che hai fatto fino adesso. Ora va ed ora in poi non peccare più. Vedete? Le offre una strada nuova. Può camminare questa donna finalmente, è rinnovata, alleggerita da quel comportamento, quella vita. Non sappiamo niente, non abbiamo dettagli, meglio se non li abbiamo. Ne abbiamo per noi, per la nostra vita. Lì sì, nessuno ci condanna. Non è venuto per condannarci, non ci giudica, la libera, e le dà la forza di ripartire, l'entusiasmo di ricominciare a camminare finalmente, no, con una prospettiva diversa da quella in cui era imprigionata, da quel peccato che in un qualche modo la prendeva, la rattristava, quel male che la rovinava, perché il peccato è così, è una cosa che ci toglie la pace, che ci allontana, che ci toglie la gioia, ci toglie la vita. E di questa strada nuova che Gesù le offre davanti ci parla anche il profeta Isaia. Avete sentito? Aveva aperto questa strada nel mare, no, per il popolo di Israele quando era uscito dall'Egitto, dopo i 400 anni di schiavitù. Ecco, questa strada nel mare, il mare che anche è pericolo, è mistero, poi ci sono i cavalieri, i cavalli che li inseguono, gli egiziani cattivi, ma la strada aperta per una liberazione, un viaggio, la terra promessa davanti. E dice Isaia, ma oggi fa molto di più di quella strada, fa una cosa nuova. Bella, questa parola, nuova. Una cosa nuova molto più grande, perché adesso parla a quel popolo che è in Egitto, ed è in esilio, ed è in esilio perché si è allontanato dal Signore, ha cercato gli idoli, ha tradito l'alleanza, l'ha disprezzato, l'ha dimenticato. C'è stata la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, mandati via anni e anni e anni lontani, perso le famiglie. E a quel popolo parla, che forse si era ormai, aveva ormai perso ogni speranza, ogni luce. Per te, dice, aprirò una strada nel deserto. E non è più il mare, è un deserto, no? È la nostra vita, che sembra un deserto perché siamo schiavi un pochino del nostro lavoro, delle nostre relazioni, però è questa strada nuova, inaspettata, piena di frutti, di fiori, di acqua. E porta, dice Isaia, i fiumi nella steppa, in modo che il popolo ad ogni angolo riesca a dissetarsi. È così quello che Gesù prepara per noi, una strada nuova. E anche San Paolo, in un certo senso, lui che era bravissimo come Suor Maria Grazia, aveva tutti i titoli, aveva studiato teologia, dava le risposte giuste a tutti, seguiva la legge, non era come quell'adultero, era uno che era sempre giusto. Eppure, quando incontra la sublimità della conoscenza di Cristo, tutta sta roba, sti privilegi, sta famiglia, e Gamaliele, eccetera, eccetera, e spazzatura in confronto. Sterco, dice, parolaccia, per me non vale più niente davanti a questa conoscenza di Gesù, a questo conoscere Lui, la potenza della sua resurrezione, dice, la comunione alle sue sofferenze, il conformarmi a Lui nella morte, dice, parole grosse, la speranza che mi dà nella resurrezione. Capisce di essere in viaggio, non è ancora arrivato alla meta, ma è per strada. Vedete, come quella strada nel deserto, come quella strada che è aperta per questa donna. È una strada che apre anche a noi. Pensiamoci, dove siamo? Dove ci incontra oggi? Dove ci trova? Ci potrà trovare forse nell'adulterio, o nel peccato, o nella lontananza, oppure in una schiavitù, oppure ci può trovare accusatori come quei farisei, o schiavi di qualche cosa, del lavoro, dicevamo, o di relazioni difficili nella nostra famiglia, con nostro marito, nostra moglie, i nostri figli. E dove ci trova? O ci troverà bravi, gente di catechismo, che viene a messa la domenica. Ma se non abbiamo quella strada nuova, non vale niente. Gesù davanti a noi. Ecco che come quella donna ci vuole ascoltare, ci vuole liberare, ci vuole prendere per mano. È l'assaggio, vedete, della Pasqua che ci aspetta. La Settimana Santa ci darà questo Gesù, no? Che muore in croce per noi e risorto ci dice che starà sempre con noi. È bellissimo questo. Allora prepariamo il nostro cuore, allarghiamolo al ringraziamento, apriamoci a questa disponibilità dell'incontro. Rendiamoci disponibili a intraprendere questa strada nuova che Lui ci propone stasera.